nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Bene, terzo incontro, il tema lo sapete, il matrimonio alla famiglia in San Paolo. Speriamo che i coniugi stasera presenti non escano delusi da quello che San Paolo dice sul matrimonio. Quello che Don Romero fa dire a San Paolo sul matrimonio alla famiglia.
Quello lì che registri, quello lì con
dirò qualcosa nella seconda parte su famiglia e matrimonio, anche perché i titoli si fanno sempre molto tempo prima, li ho decisi in maniera forse un po' troppo affrettata, e io quindi vorrei prima di tutto dire ancora qualcosa continuando e in parte ricapitolando il tema della volta scorsa, magari tenendo d'occhio il problema al quale, cioè il tema al quale avevo già accennato, della casa più che del matrimonio, e poi nella seconda parte, cambiando in fondo argomento, prendere in esame quello che si trova nell'epistolario paolino sul tema del matrimonio e della famiglia. Quindi è come se avessimo due parti distinte, una che è il completamento di quello che abbiamo detto la volta scorsa, cioè l'immagine dell'uomo salvato, e poi un'appendice nella quale cercheremo di parlare di matrimonio e famiglia. Volevo aggiungere a quello che ho detto la volta scorsa alcune ulteriori precisazioni sulla situazione dell'uomo giustificato. La giustificazione, ho detto già la prima sera, è un atto gratuito di Dio, efficace, cioè il quale non è semplicemente una parola di conforto, ma è un atto che cambia veramente la situazione dell'uomo, è un atto di liberazione, perché libera l'uomo, soprattutto l'uomo che è carne, cioè che è debole e che rischia quindi di essere sopraffatto dal peccato, il quale a sua volta si serve del timore della morte e si serve perfino della legge, che in se stessa è buona, per confondere l'uomo e oggi diremmo per deprimerlo, per togliergli chiarezza di idee e coraggio di agire. Ora, la giustificazione divina, assicurando l'uomo che Dio è in pace con lui e di conseguenza l'uomo è in pace con Dio, è il tema della riconciliazione o della pacificazione tra Dio e l'uomo, il dono della pace, allora l'uomo si trova ad essere nella giusta posizione. Quando era uscita la Bibbia interconfessionale, tutti hanno ammirato, l'hanno criticata in molti punti, però tutti hanno ammirato la scelta che era stata fatta di tradurre il termine giustificare, giustificazione, con la perifrasi essere nella giusta relazione con Dio, che è effettivamente il vero equivalente del significato del termine paolino giustificare, giustificazione. Quindi allora l'azione di Dio che giustifica mette l'uomo nella giusta relazione con Dio. La giusta relazione con Dio significa che, come dice l'inizio del capitolo 8 della lettera ai Romani, non c'è più nessuna condanna, c'è anzi un favore di Dio nei confronti dell'uomo. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Non c'è più niente che possa tenerci schiavi ed opprimerci, né la morte, né le potenze, né gli angeli. Proprio nel capitolo 8 Paolo fa un elenco. neanche la tribolazione, la sofferenza, la debolezza. Attenti bene però, ecco, quello che dovevo forse aggiungere a quello che ho già detto la volta scorsa è che noi siamo liberati dalla oppressione di queste potenze, ma queste potenze maligne, che come abbiamo visto Paolo personifica perché vive all'interno di una cultura mitica, ecco, queste potenze rimangono, sono... I testi parlano alle volte in maniera leggermente diversa. Le ha messe sotto i suoi piedi, metafora che nel vecchio linguaggio della Bibbia significa sconfiggere, rendere schiavo, sottomettere, forse non ancora annientare. Nelle lettere Efesini Colossesi sembra di capire che queste potenze sono quasi del tutto distrutte, perché Efesini Colossesi hanno una visione di maggior potenza dell'agire di Dio, sono più ottimiste se volete. Pare di capire però che nel pensiero autentico del Paolo storico la vittoria di Cristo su tutti questi condizionamenti, su tutte queste forze che tenevano schiavo l'uomo, assicura una liberazione, non elimina però la presenza di queste potenze, per cui rimane il principio fondamentale della vigilanza, che è un altro tema che avete sentito più volte nelle letture che si prendono da Paolo e si usano nella liturgia, anche quando lui dice che la notte sta per finire, sta per arrivare il giorno, svegliatevi. Significa che ci si sveglia, nel senso che il cristiano sa di poter superare le difficoltà, cosa che prima non avveniva. Prima era veramente sotto un dominio che non riusciva a smuovere, dal quale non riusciva a liberarsi. Adesso ha la possibilità di liberarsi, ma non illudiamoci che la giustificazione porti a un'esistenza in una specie di rinnovato paradiso terrestre o in un mondo dove ormai regnano la pace e la giustizia. Siamo in un mondo in cui sono tenuti a bada, sono tenuti a freno tutti gli elementi che possono farci perdere la padronanza di noi stessi e la giusta relazione con Dio. Però dobbiamo stare attenti. Un esegeta, per esempio, usa la frase, che forse è un pochino limitata, essere in apprensione per la salvezza ormai raggiunta. La salvezza è raggiunta, ma tuttavia il suo possesso, il suo godimento è sempre un po' in pericolo. Qui adesso non stiamo ad osare il grado del pericolo. L'importante è però sapere che il cristiano non può addormentarsi. Infatti Paolo continua a insistere sul fatto di essere svegli. Forse essere in apprensione è un po' negativo, ma l'idea di ansia. Essere in ogni caso attenti a non perdere la salvezza che è stata raggiunta, la quale può ancora essere perduta. È vero, e questo la Chiesa Cattolica lo afferma forse più chiaramente del mondo protestante, è vero che qualora l'uomo subisca una sconfitta e cada ancora nelle mani del peccato e della morte, può rapidamente con il pentimento risollevarsi e ritornare nello stato di sicurezza, ma occorre questa attenzione e questa prudenza, che è poi quella che adoperiamo in tutte le circostanze importanti della vita. Il pericolo incombe sempre, quindi questo mi pare che andava precisato, perché non mi pare di averlo detto con chiarezza la volta scorsa. E volevo anche illustrare il modo con cui Paolo, specialmente nella lettera ai Galati, illustra con un'immagine questa situazione nella quale la giustificazione ci ha posto. Lo dico perché, se volete, è semplicemente un po' una curiosità interpretativa del testo di Paolo. Però è anche utile perché l'esempio che Paolo fa è quello della casa dei suoi tempi, nella quale, come mi pare di avere già accennato, c'era il padre di famiglia, che era il vero e proprio reggitore e padrone della casa, che tradizionalmente si diceva che aveva diritto di vita e di morte su tutti i membri della famiglia. Poi in realtà anche allora la legislazione poneva dei limiti, però l'autorità del capofamiglia nella cultura romana era una di per sé addirittura illimitata. Nella casa c'era la sposa, c'erano i figli, c'erano gli schiavi e alla porta della casa c'erano i clienti che venivano quasi ogni giorno a cercare lavoro, a cercare qualche incarico per servire il padrone, e in cambio di questo ottenevano qualche favore, la mancia, la possibilità di sopravvivere. La clientela era una caratteristica allora considerata positiva dell'economia delle grandi città dell'impero romano. C'erano molte persone che facevano parte della casa. E quello che Paolo, il modo come Paolo presenta la situazione all'interno di questa casa, soprattutto per quello che riguarda il rapporto schiavi-figli, è interessante, perché nella lettera ai Galati lui dice: dico, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal padre. È curioso questo modo di descrivere la situazione dei figli in una grande casa, in una grande famiglia, poniamo della città di Corinto o di un'altra città. È abbastanza, cioè penso di poter dire che è abbastanza corrispondente alla realtà. Certo, Paolo tiene d'occhio le grandi famiglie, le famiglie dei ricchi, le quali però, intendiamoci bene, costituivano una grande rete di parentele. Addirittura c'erano dei clienti o degli amici che prendevano il nome del patrono che in un certo senso li aveva legati a sé. Tutti gli Agrippa che si trovano nella famiglia d'Erode si chiamano così perché a Roma erano stati praticamente inseriti nella famiglia di Agrippa, il genero di Augusto, che era una delle personalità più importanti e il grande mecenate della Roma al tempo di Augusto. Ecco perché ci sono gli Erode Agrippa, Agrippa I, Agrippa II. Addirittura stranieri che abitavano in Palestina hanno studiato a Roma, hanno fatto amicizia con questa famiglia e ne hanno assunto il nome. Sapete che i nomi romani possono avere 3-4. Uno di questi nomi indica la famiglia propria, altri nomi indicano la famiglia a cui si è legati per legami di parentela o anche semplicemente di clientela. Paolo pensa a questo grande mondo che non ha più paralleli nella nostra società e fa questa strana affermazione: per tutto il tempo che l'erede è fanciullo non è differente da uno schiavo, benché sia nominalmente, giuridicamente padrone di tutto. Ed è curioso che lui dice che quando gli ebrei erano sotto la legge erano in questa situazione. In realtà gli ebrei Dio li vorrebbe considerare come figli, ma fin quando non venne Gesù Cristo erano in una condizione di schiavitù. Ecco, ho detto questo perché ci fa capire, anche con un'altra immagine, cosa intende Paolo quando parla di libertà. La libertà o la liberazione che Cristo ci dà è, direi, il restituirci o il renderci capaci di mettere in pratica dei diritti umani che per sé già possediamo, ma che indipendentemente da Cristo non saremmo in grado di esercitare con pienezza, perché oppressi dal peccato, dalla morte. E questo mi pare che sia interessante anche dal punto di vista catechistico, pedagogico. Cosa succede, per esempio, al battezzato o al ragazzo che riceve la cresima? Alle volte, scusate queste parentesi, io non sono poi molto competente perché non esercito un'attività pastorale diretta, ma qualche volta si ha l'impressione che il cresimato riceve il dono dello Spirito e deve assumere degli obblighi. Si dà quasi l'impressione, lo si rimprovera perché dopo la cresima non viene più a catechismo, invece devi fare questo, devi qua, se non vieni a me, allora è meglio che non la prenda questa cresima, perché alla fine mi impongono tante cose. Ma la cresima va presentata come una liberazione. Tu adesso diventi veramente quello che nominalmente sei già, cioè quello che può disporre di sé, il padrone di te stesso. Perché, dice Paolo, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. E tutti i commentatori osservano che il pedagogo non è il maestro, non è l'istitutore. C'è anche questo nell'antica casa per i figli, e magari anche per alcuni ragazzi che sono figli degli schiavi, perché il padrone ha bisogno di avere degli schiavi che sappiano leggere, sappiano scrivere, sappiano far di conto, sappiano gestire l'economia della casa. Pedagogo non è l'istitutore, l'istruttore. Il pedagogo era semplicemente lo schiavo che accompagnava a scuola o dall'insegnante il ragazzo e che doveva curarne la disciplina con la frusta, perché allora così si usava. È interessante perché questo potrebbe aiutarci, immedesimarci un po' e avere un esempio concreto che non è preso dai nostri tempi, è preso dalla vita della famiglia di allora, ma che è facile immaginare e ricostruire con la fantasia, del passaggio. Paolo dice così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo. E qui invece di peccare, di peccato, morte, chiama gli elementi del mondo. Quando nella lettera ai Corinti parla della famiglia, ad un certo punto, estendendo il discorso, dice: la struttura di questo mondo passa, si sta sciogliendo. E questa per lui è una bella notizia, perché vuol dire che non siamo più schiavi degli elementi del mondo. Acquistiamo la capacità di vivere con quei diritti umani, uso apposta questa espressione, che di per sé abbiamo per nascita. Perché i figli, in latino, come sapete, i figli del padre si chiamano liberi. In latino c'è la parola filius, ma tutti quelli che hanno studiato un po' di latino sanno che al plurale, per indicare l'insieme dei figli, si dice liberi. Gli altri sono gli schiavi. Di nome erano liberi, ma in realtà venivano trattati più o meno come gli schiavi, fin quando Paolo non accenna a una maggiore età automatica, dice fino al termine prestabilito dal padre, che in casa poteva anche dire no, aspettiamo ancora un anno. Quando è venuto questo termine, che Paolo dice per noi è il momento in cui abbiamo conosciuto Cristo e abbiamo cominciato ad avere fede, allora finalmente diventano di fatto uomini liberi. Ed è anche per questo che, come già vi sarete accorti anche voi, Paolo, a differenza di Gesù, non usa mai il bambino come modello a cui ispirarsi e a cui arrivare, ma usa sempre la parola bambino per indicare l'imperfezione. Non ho potuto parlare, non ho potuto darvi cibo solido, ma soltanto latte perché eravate ancora bambini. È l'età matura, mentre Gesù nel suo insegnamento, Gesù vive in un'altra cultura. Questa casa che io prima descrivevo come la casa tipica dell'impero romano, materialmente ce n'erano alcune anche in Giudea e in Galilea, ma erano gli stranieri che avevano queste grandi case. In Palestina, come anche in genere in altre parti della Campania, la casa, come dimostrano gli scavi archeologici, era una piccola casa di 2-3 stanze, dove ci stava una modesta famiglia, padre, madre, magari la suocera, come in casa di Pietro, anche il suocero, il nonno, un po' di bambini e qualche capra. È un mondo diverso. Allora Gesù può prendere un bambino, metterlo in mezzo e dire: se non diventate come bambini. Paolo, che vive in un altro ambiente, ignora questa immagine, anzi la capovolge. Bisogna diventare adulti, maturi, cioè bisogna arrivare a quell'età nella quale il padre dice: ecco, adesso ti sei formato, hai studiato, sei diventato anche fisicamente robusto, perché il saper lottare per la cultura romana era essenziale. Adesso posso affidarti parte dell'amministrazione della casa. Adesso ti posso rivelare quanto possediamo, posso incaricarti di andare in campagna a gestire i campi, la villa, le greggi. Adesso diventi uno che gestisce insieme con il padre la proprietà. E non sei più come il bambino trattato come lo schiavo, sotto amministratori e tutori. Ed è per questo, è in questo contesto, in questo senso che Paolo dice, continuando il testo che ho letto prima: quando eravamo fanciulli eravamo schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Noi non siamo figli veramente, come nella grande casa, però veniamo adottati, siamo come gli Agrippa di cui parlavo prima, i quali possono sempre fare riferimento al grande mecenate benefattore che li considera suoi familiares. E in questo senso va inteso il grido dello Spirito, che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Prima i bambini raramente potevano rivolgersi al padre, avevano il loro schiavo che li custodiva e non mandavano a disturbare i grandi. Finalmente, quando il padre lo decide, possono rivolgersi a lui con rispettosa confidenza. Direi che questo è il livello a cui si colloca la parola Abba. È la parola con cui si chiama il padre in famiglia, in casa. È usata dai bambini, ma anche dai figli grandi. E finalmente queste persone possono chiamare Dio Abba. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se sei figlio, anche erede. Tenti bene, però erede non lo sei ancora. Prima eri figlio ma trattato come schiavo. Adesso sei nominalmente erede, ma in realtà sei ancora sotto la tutela del padre, il quale ti può incaricare di questa o di quell'altra amministrazione. Quando lo Spirito nei nostri cuori grida Abba, equivale a dire che noi, nei confronti di Dio, possiamo dire: dimmi cosa devo fare. Abba non è parola vuota, parola di semplice affettuosità, non è neanche parola per prendere sotto gamba il padre, ma è la possibilità di ricevere un incarico, è la possibilità di ricevere una chiamata, la vocazione. Lo Spirito dice che io adesso posso rivolgermi a Dio e dire: desidero fare la tua volontà, fammela conoscere. Padre, che cosa devo fare? Ecco, questo mi pare che sia il modo con cui Paolo desidera che noi interpretiamo questa parola. Poi continua ancora Paolo applicando ai non ebrei quello che prima aveva detto sotto forma di legge e dice: un tempo, per la vostra ignoranza di Dio, voi eravate sottomessi a divinità che in realtà non lo sono. Ora invece avete conosciuto Dio, anzi, si corregge, siete stati da Lui conosciuti, vi ha riconosciuto come figli. E come potete di nuovo rivolgervi a quelle debole e miserabili potenze, alle quali di nuovo come un tempo vorreste servire? Non tornate indietro. Avete acquistato questa condizione superiore, che è la giustificazione, la pacificazione. Siete diventati figli adulti che possono direttamente parlare al Padre, discutere con Lui, conoscere la Sua volontà. Non c'è più la mediazione. Chiedi allo schiavo, dillo alla signorina, come si usava una volta in vecchie case nobiliari, quando il signore si faceva raramente vedere dai bambini che erano in mano all'istitutrice, e il figlio adulto invece ha accesso alla casa del partecipa degli affari, dei progetti del padre. Tutto è suo, ne condivide la responsabilità. Ecco, la sintesi è quella che ho detto prima. Abba è la parola che si apre al tema dell'impegno e della vocazione. Sempre tenendo presente quell'osservazione che ho fatto all'inizio, che siamo resi capaci di agire in nome di Dio, abbiamo adesso la forza di fare la sua volontà mettendoci del nostro, che ho insistito la volta scorsa sul fatto che molte volte il Padre ci dice: vedi tu, scegli di fare la cosa giusta, pensaci tu, perché non siamo più sotto la legge. E se anche la legge c'è, può essere considerata come modello ed esempio, ma le situazioni sono sempre così nuove, così diverse, così inaspettate, per cui tocca alla nostra responsabilità decidere. Il Padre si attende da noi che facciamo cose giuste. Può ancora rimproverarci, può perdonarci. Quindi questo Abba è parola, ripeto, di responsabilità. È parola di assunzione di impegni, è di mutua relazione, ma non semplicemente affettivo-verbale, come alle volte si pensa, come alle volte la si riduce ad essere, ma è il concetto, appunto lì, la formula sintetica che evoca il concetto di vocazione. Siccome il nostro Vescovo ha dedicato 2 anni a questo tema globale della vocazione, vedendo prima la vocazione a un servizio nella Chiesa di tipo spiccatamente apostolico e missionario, e in quest'anno quell'altro tipo di vocazione, che è quello alla vita familiare, che comprende poi anche, sebbene non lo si sia potuto approfondire, la vocazione alla vita di lavoro, alla vita pubblica, alla partecipazione democratica alla vita pubblica. Tutto questo è il risultato di questo Abba al quale i cristiani ci applicano, che il giustificato è uno che è stato reso capace di individuare il bene e perfino, sia pure con maggiore difficoltà, di compierlo. E voglio aggiungere anche un'altra cosa che in parte ho già detto la volta scorsa, ma che desidero ripetere. Per essere capaci di essere figli di questo Dio che possiamo chiamare con il titolo Padre, del quale siamo eredi, e notate che anche la parola eredi è appunto segno di responsabilità. Tutto quello che è di Dio è in gran parte in mano nostra. Oggi per esempio tutti spontaneamente capiscono che la terra che è di Dio è in gran parte in mano nostra e la stiamo deturpando e rovinando, e allora giustamente l'ambito dell'ecologia può essere uno di quelli nei quali con maggiore vivacità ci rendiamo conto della nostra responsabilità. Ma non c'è solo questo, tutto quello che riguarda l'esistenza e il comportamento dell'uomo ha a che fare con Dio, se ha a che fare con Dio ha a che fare con noi, e tutto questo in gran parte è delegato a noi, così come il padre delega ai figli, ci ha adottati perché lo rappresentassimo nel mondo. È anche per questo che tutti i bravi Erode Agrippa che ci sono in Palestina raramente, qualche volta, ma raramente hanno il titolo di re. Spesso ne hanno uno inferiore, perché l'imperatore dice sì, siete autonomi nella vostra regione, però sappiate che vi ho nominato io e che dovete rendermi conto di quello che fa. Siete dei re che sono dentro in un quadro diretto da me, dice l'imperatore. Con l'adozione. Questo è un modo di concepire, ecco cos'è la giustificazione, questo lo devo spiegare perché Paolo la illustra con diverse modalità. La regola prima che dà Paolo per essere a posto in questa situazione, l'ho già accennata la volta scorsa, oggi ve la ripresento ricordando il famoso inno della lettera ai Filippesi. Voi sapete che nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, chissà se ci starà qualcosa per la famiglia, se no la sposto la volta prossima, non perdo tempo. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, c'è quel famoso inno cristologico, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio geloso l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di schiavo, diventando simile agli uomini. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome. Questo inno nella lettera, questo inno viene sempre studiato, soprattutto in teologia, per ricostruire l'idea che Paolo vuole trasmettere sulla persona di Cristo, cioè per rispondere alla domanda chi era veramente Gesù Cristo. Ma in realtà nella lettera ai Filippesi si dà per scontato che loro sanno capire questo inno come ritratto di Cristo. La frase che Paolo aggiunge, con la quale introduce questo inno, è una frase molto difficile da tradurre: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Quindi lui si serve di questo inno non tanto per fare una catechesi su Cristo, ma per insegnare ai destinatari della lettera come loro devono comportarsi per essere figli adottivi di Dio, persone giustificate. Devono avere gli stessi sentimenti che Cristo ebbe, così come sono descritti in questo inno. In realtà la frase tradotta abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo, letta in greco, dà l'impressione di essere molto più incisiva e profonda, ma nessuno riesce a tradurla in maniera da rendere tutto quello che si intuisce che c'è nel greco. Più o meno in greco è: pensate in voi o tra di voi quello che è anche in Cristo Gesù. Non c'è nessun verbo in mezzo. Quel pensate poi potrebbe anche voler dire comportarsi, progettate, è il verbo phronein. Phronete et emin, o ai en Cristo Gesù. Pensate in voi quello che è anche in Cristo Gesù. Detta in maniera così sintetica, la frase vuol proprio dire: quando dovete guardar voi stessi e giudicarvi, tenete presente questa regola sintetica, che è quella che fotografa Cristo Gesù. E qual è la regola che fotografa Cristo Gesù? Che siccome si è fatto ubbidiente fino alla morte, Dio l'ha esaltato. Ed è esattamente la stessa cosa che dice Gesù quando dice: chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà abbassato. Cioè la regola d'oro, che di solito passa per essere non fare agli altri, quella è la regola, la seconda regola d'oro, la regola di platino è questa: fai la stessa cosa che metti come regola di vita la stessa che fu di Cristo Gesù. Vuoi riuscire? Vuoi combinare qualcosa? Vuoi essere riconosciuto per quel che hai fatto? Vuoi realizzare te stesso? Fatti obbediente, abbassati, abbi di te una considerazione moderata, interroga sempre il Padre, consulta l'Abba, parla con Lui, leggi le parole che Lui ti ha lasciato nella Scrittura, medita, ricorda i personaggi. Questa è, ecco, così si vive da giustificati. Più concretamente ancora, Paolo continua a dire, e questa è proprio l'idea del Paolo storico, e questo l'ho già detto la volta scorsa, fa in modo che l'esperienza della sua crocifissione diventi la tua esperienza di vita, non materialmente, ma l'equivalente. Cioè il non aver paura della sofferenza, la lealtà totale a Dio, la fiducia nel suo spirito, il coraggio di affrontare la contraddizione, la forza d'animo di saper tacere, di non offendere, di sperare sempre, e si possono aggiungere mille parole. Non ho più tempo di dire, ma alcune le ho lette la volta scorsa, di frasi su questa linea. È curioso perché mentre Paolo insiste sul crocifisso, la lettera ai Colossesi, per esempio, usa un altro schema, che sembra addirittura l'opposto. È la seconda. Il giorno di Pasqua si possono scegliere due letture. Una delle due è presa dalla lettera ai Colossesi ed è quella che dice: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, non le cose della terra. La lettera ai Colossesi direi che sposta la regola sulla risurrezione: cerca le cose di lassù. Le cose di lassù però sono la gloria del risorto, quella che nell'inno è: per questo Dio lo esaltò. Paolo storicamente insiste di più su: vivi il mondo per te, crocifisso, tu sei crocifisso per il mondo. Io non mi glorio in altro se non nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, il canto d'ingresso del giorno di Santo. Paolo punta sul momento dell'ubbidienza. Ubbidienza alle fatiche della vita, al dovere. La lettera ai Colossesi, più poetica, direi più esaltata, punta invece sul cercate le cose di lassù. per dire che ci sono due modalità diverse che si equivalgono alla fin fine. Perché se uno cerca le cose di lassù, non può dimenticare che le cose di lassù vengono date a colui che non ha ritenuto un tesoro l'essere uguale a Dio, ma ha abbassato se stesso. È la vecchia regola che già ci nota. Condividere la croce di Cristo per avere parte nella sua risurrezione. Ecco, con questo io avrei finalmente terminato quella descrizione del concetto di giustificazione, che è il concetto più tipico di tutto l'insegnamento di Paolo. Mi resta da trattare la volta prossima quello che ci attende dopo la morte, quindi l'eredità che adesso nominalmente possediamo, della quale possiamo anche spendere qualcosa, ma stando attenti a non fare come il figlio prodigo che l'ha sperperata tutta, e neanche essere taccagni come il figlio maggiore che aveva vergogna a chiedere un capretto per far festa. Però l'eredità è nominalmente nostra, ma possiamo ancora perderla. E di questo parleremo la volta prossima. Adesso, cambiando argomento e versante, cerco di dire due parole sul modo con cui Paolo e la tradizione paolina ha cercato di applicare queste cose alla vita familiare. Quindi non è una continuazione logica e direi dello stesso tono del discorso che ho fatto fino adesso, è un cambiamento di tema. Come voi sapete, Paolo si occupa esplicitamente della vita della coppia, delle realtà matrimoniali, nel capitolo 7 della prima lettera ai Corinti, con una piccola premessa che si trova nel capitolo precedente, che è il 6. E la cosa che tutti gli esegeti ammirano in questo capitolo 7 è, e questo mi rende un po' difficile attualizzare l'argomento, è l'elasticità di pensiero con cui prende in esame le diverse situazioni che si presentano. Cita quando è necessario un comandamento del Signore, e in fondo l'unico comandamento del Signore che lui conosce, che lui cita, è che il matrimonio deve durare per tutta la vita, che per natura sua il matrimonio è indissolubile. Quindi bisogna custodire la permanenza, la persistenza, la durata del matrimonio. Per il resto dà soltanto dei consigli, dicendo esplicitamente che sono dei consigli che lui dà con la sua saggezza, che desidera che vengano presi con molta serietà, ma non li considera, direi, degli obblighi insuperabili. Sono un suo suggerimento. Ve li riassumo brevemente, anche se tutti conoscete già il contenuto del capitolo 7 della prima lettera ai Corinti. Probabilmente a Corinto c'erano alcuni esaltati, discutono gli esegeti se fossero maschi o femmine, alcuni esaltati, i quali dicevano: una volta che abbiamo conosciuto Cristo e che abbiamo questa relazione profonda con Dio, non è più conveniente che esercitiamo una vita, che abbiamo una vita sessuale. Quindi bisogna passare a una castità. È buona cosa per l'uomo non toccare donna. Probabilmente questo lo dicevano alcuni dei Corinti. Non toccare significa proprio non compiere attività sessuale. Non significa non sposarsi. Quindi sono degli sposati, i quali pensano che sia meglio sospendere la vita sessuale. E qui Paolo mostra un realismo ammirevole. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, e ugualmente la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo anche il marito non è padrona del proprio corpo, ma lo è la moglie. non rifiutatevi l'un l'altro se non di comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate insieme. Meglio, il greco dice, non rifiutatevi l'un l'altro se non di comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera per poi tornare insieme. Quindi la preghiera è eventualmente una pausa temporanea per poi vivere ancora meglio l'armonia sessuale nella coppia matrimoniale. Perché Satana non vi tenti per la vostra incontinenza. Questo, se volete, è abbassa un po' il tono. Però Paolo realisticamente dice la maggioranza delle persone del sesso non può fare a meno. È Dio che vuole questo. Quindi nessuna mania di astensioni. Questo è molto, molto banale, se volete, molto umano, contro ogni falso idealismo. Poi però dice, ai non ancora sposati e alle vedove, o ai non più sposati e alle vedove, aggiungiamo noi il non più, altrimenti non si capisce il testo. Dico, è cosa buona per rimanere come sono io. E non si capisce se lui era vedovo o non sposato, o non più sposato. Però poi subito aggiunge, ma se non sanno dominarsi, si sposino. È meglio sposarsi che bruciare. E bruciare pare che voglia dire bruciare di eccitazione eccessiva, non andare all'inferno come pensa qualcuno. Cioè bruciare è una metafora per dire l'eccitazione sessuale che ti turba, non puoi saziarla perché hai deciso di non sposarti. Questo realismo e direi questa valorizzazione, no, ma questa presa d'atto che il sesso è una realtà umana della quale ci si deve servire, e che bisogna servirla, direi che non fa nessuna difficoltà, è moderna. L'unica cosa che lui non vuole era quello che aveva detto nel capitolo 6, cioè non andare a prostitute. È la porneia, è l'abuso sessuale, che allora era prevalentemente prostituzione maschile e femminile, anche allora, intendiamoci. Questo assolutamente, anzi, su questo punto, forse sapete che ha una frase che pare perfino irriverente. Chi va con una prostituta mette un membro di Cristo in contatto con la prostituta, perché noi siamo membra del corpo di Cristo. Del tema del corpo non ho parlato, ma dirò qualcosa la volta prossima. Per il resto, nel matrimonio direi che tutto è considerato lecito. Sinceramente, ecco, queste sono le cose che non dovrei dire e allora non le dico. Poi aggiunge una cosa, non ho quello che non è quello che volevo dire, ho deciso di non dire, lo Spirito Santo mi ha fermato. Poi dice che agli sposati invece ordino, ecco qua, non io ma il Signore, come vi dicevo questo è l'unico precetto, la moglie non si separi dal marito. E qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. E il marito non ripudi la moglie. E questo è diventato normale legge canonica che tutti conoscono. Dopo smetto di leggere e faccio una conclusione più generale. E poi aggiunge quello che del testo dal quale si è ricavato il famoso privilegio paolino, che è un testo difficilissimo da capire e di interpretare. Se un fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi. Una donna che abbia il marito non credente, se questi acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente infatti viene reso santo dalla moglie credente. E la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. difficilissimo interpretare cosa vuol dire questa santificazione per convivenza, salto una riga, ma se il non credente vuole separarsi, si separi. E poi aggiungi, in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a schiavitù, e per questo la Chiesa ritiene che possano risposarsi, ed è praticamente l'unico caso in cui si scioglierebbe un matrimonio valido. Cosa ben diversa dalla dichiarazione di nullità del matrimonio che mai è esistito. Ma non è mio compito entrare in questi particolari, quindi dopo aver letto tralascio subito di continuare questa lettura e cerco di capire qual è lo spirito con cui Paolo dà questi consigli. Cioè, l'impostazione, non tanto la lettera e la precisazione di ogni singolo, non la casistica, piacerebbe sapere, sarebbe interessante sapere la regola di base, che infatti viene data nei versetti successivi e viene estesa anche ad altri casi, e la regola è questa, la dico con le mie parole: la potenza di Dio che si manifesta in Gesù Cristo è tale che di norma non è mai necessario cambiare la situazione di vita in cui ci si trova per poter essere fedeli a Cristo. Qualunque sia la condizione in cui si è, Cristo è capace di aiutarci in maniera che possiamo vivere da figli di Dio nella situazione in cui ci troviamo. Si può cambiarla, ma non è mai necessario cambiarla. Questo è il concetto. Difatti Paolo dice: sei stato chiamato da schiavo, non ti preoccupare, anche se puoi approfittarne, approfitta piuttosto della tua condizione. Cioè anche, e la CEI esplicita, anche se potresti diventare libero, approfitta e rimani schiavo. Tanto chi è stato chiamato da libero è schiavo di Cristo, e chi è schiavo è già liberato in Cristo. Questa frase, che ha scandalizzato molti, perché sembra che Paolo impedisca qualunque tentativo di migliorare la situazione sociale, è invece da considerare un'attestazione della fiducia che Paolo ha nella potenza di Cristo. Ogni situazione della vita può essere una situazione nella quale ci si mantiene fedeli a Cristo. Si può anche cambiare, ripeto, ma non è mai necessario cambiare. Quindi il motivo per cui, la regola che Paolo adopera per risolvere i problemi è non dire non posso essere cristiano in questo stato, devo per forza cambiare, allora lo diventerò. Tutte le condizioni di vita, in qualunque caso, rendono possibile la vita di fedeltà a Dio grazie a Cristo. Questa è la prima grande regola che anima tutte queste. Ecco perché dice agli sposati: non cambiate. La vita sessuale del matrimonio permette di essere uniti a Cristo. Come dicevo, esclude soltanto l'abuso. Sei non sposato, puoi benissimo essere di Cristo da non sposato. Paolo ritiene che lo Spirito può dare a ciascuno il dono di vivere nella condizione in cui si trova. L'importanza è che ci sia questa fedeltà al dono di Dio. Quando infatti dice che il tempo si è fatto breve, quello che dicevo prima, la struttura di questo mondo passa, per cui quelli che piangono possono vivere come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, perché passa la figura di questo mondo, è l'equivalente di quello che dicevo prima, che la lettera ai Colossesi esprime nella formula: cercate le cose di lassù, non quelle di questa terra. E di nuovo è un esempio di quella liberazione, libertà di cui parlavo prima. Il cristiano è una persona che grazie all'unione con Cristo e allo Spirito che lo sostiene può reggere, resistere e non perdere nulla delle sue possibilità umane di rispondere alla chiamata, qualunque sia la condizione in cui si trova. Schiavitù, sofferenza, persecuzione, malattia. Attenti bene, Paolo è molto fiducioso in tutto questo, direi che è forse perfino un tantino superficiale. I primi predicatori che verranno nel secondo e terzo secolo si sono per esempio domandati la vita militare, così come era allora, è consentita ad un cristiano? Si può essere cristiani facendo il soldato con la spada che deve uccidere il nemico? E allora sono nati problemi non facili da risolvere, perché il principio base, la fiducia che è sempre possibile, è facilmente applicabile, direi, nelle condizioni buone della vita. E secondo Paolo la vita della casa, ecco perché anche prima ne parlavo, compresa quella dello schiavo, è sostanzialmente una condizione accettabile. Forse è un po' troppo ottimista anche in questo, però Paolo la vede così. Paolo non prende in considerazione l'ipotesi del soldato. Tra l'altro vive in uno di quei brevi periodi di pace, la famosa pace augustea, non se ne accorge di questo problema, che nascerà poi dopo. Ma capite che tutto questo sfocia in settori dove la decisione morale va presa caso per caso. E allora qui la regola generale rimane quella che ho dato prima, cioè tocca alla responsabilità di ciascuno scegliere all'interno della comunità, con obbedienza al magistero. Per il resto Paolo non ha altri consigli, direi, rivoluzionari in questo campo. Il testo invece, che è diventato celeberrimo per la sua alta teologia della famiglia, è il famoso brano della lettera agli Efesini. Spero in 5 minuti di farcela, presentarvelo, anche se è complesso. Dice questo testo, le mogli, dunque nel timore di Cristo siate, la CEI continua a tradurre, sottomessi. Il greco si potrebbe meglio tradurre subordinati, è quasi lo stesso, però c'è l'idea di ordine che è più intelligente che non il semplice essere sottomessi. Siccome la parola greca è fatta con la radice del passis, che è l'ordine, è meglio tradurre subordinati, cioè cercate un che poi anche il modo di coordinarsi è un modo di essere subordinati. Nel timore di Cristo siate subordinati gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa. Lui che è salvatore del corpo, e come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. Detto oggi, tutto questo fa irritare tutte le femministe, a cominciare dalle teologhe, perché mette le mogli nello stato della subordinazione e dopo non dice che anche i mariti devono subordinarsi alle mogli. Ai mariti dice un'altra cosa: voi mariti amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Questo è l'unico punto, ha dato se stesso per lei, è l'unico equivalente della subordinazione, potrebbe essere perfino di più, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, deruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno ha mai odiato il proprio corpo, anzi lo nutre e lo cura come anche Cristo fa con la Chiesa, perché siamo membra del suo corpo. E per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Poi conclude: questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Il testo è complesso ma è molto profondo. Per capirlo direi che bisognerebbe tenere presenti i seguenti principi. Paolo, qui non è più Paolo, ma è un discepolo di Paolo che scrive la lettera agli Efesini. Già Paolo e poi questi discepoli cercano di dare consigli morali sul comportamento dei cristiani che siano nello stesso tempo praticabili e che vengano capiti dal mondo dei greci ai quali loro si rivolgono. Quindi solitamente prendono come modello il modo di parlare di filosofi già conosciuti, per esempio gli stoici. Li prendono a prestito concetti, parole, categorie che sono già note, perché sanno che per essere capiti e per dare consigli di vita non bisogna parlare in maniera astrusa e incomprensibile. E questo è il primo punto per capire questi testi. La seconda considerazione: loro vogliono nello stesso tempo prendere questi discorsi già comunemente noti e aggiungere un riferimento a Cristo, in maniera che il cristiano capisca che quello che anche la morale popolare del tempo gli suggerisce lo potrà fare meglio e con maggiore profondità con riferimento a Gesù Cristo. Quindi devono far combaciare queste due cose: parlare come si parla nell'ambiente, da saggi si intende, non da ignoranti, e cercare di accostare al tema Cristo il suggerimento morale che viene dato. Alle volte si limitano a dire nel Signore o per amore del Signore. Qui il testo va in maggiore profondità. Quindi tengono conto di queste due direttive. Poi l'autore qui tiene conto anche di un'altra cosa. Lui desidera fare, parlando agli sposi, un paragone che porta a compimento le idee frequenti nell'Antico Testamento e presenti anche nei sinottici. Il rapporto fra Dio e gli uomini può essere significato molto bene con l'analogia dello sposo e della sposa. Questo è già presente nell'Antico Testamento. Cioè, per descrivere cosa rappresenta Dio per noi, cosa siamo noi per Lui, si possono usare varie immagini. Si può dire il pastore e le pecore. Dio per noi è come un pastore, noi siamo come le pecore. Si può usare l'immagine del re. Dio è come un re, noi siamo il suo, non dicono sudditi, il suo popolo. Gesù usa l'immagine del regno di Dio. Quindi sono molte le metafore che si possono usare per dire a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Come possiamo descrivere quel che Dio è per noi, quel che noi rappresentiamo per Lui? Siamo come pecore in mano a un pastore, siamo come un popolo in mano al suo re. Specialmente nella letteratura profetica c'è anche l'immagine: siamo come una sposa nelle mani del suo sposo. E vi ricordate, lo sentite nella liturgia, quel bellissimo passo della terza parte del libro di Isaia: non sarai più chiamata abbandonata, perché il tuo Dio ti tiene in mano, ti incorona come allora si faceva per la sposa, sei da lui amata come una sposa. Quindi Paolo vuole arrivare a questo. Quindi, più che parlare del matrimonio, intende descrivere, come facevano gli antichi profeti, intende descrivere questa immagine del rapporto, che gli piace molto di più di quella del pastore, che lui non usa mai, mentre piace molto a Giovanni quella del pastore. Capitolo 10 è tutto dedicato al pastore. E non usa neanche quella del re, anche perché perché tutti dicono ha una cultura più cittadina che non campagnola. Paolo. Quindi allora, linguaggio conosciuto, un legame con il Signore, cercare di raffigurare il rapporto con Dio e il suo popolo. Se vuole raffigurare il rapporto con Dio e il suo popolo, deve anche tener conto di una cosa, Paolo, o l'autore di Efesini. Cristo è quello che dà, la Chiesa è sempre quella che riceve. La Chiesa, l'uomo, non ha niente da dare a Dio. È sempre Dio quello che dà. Quante volte noi nella Messa diciamo: accetta, Signore, i doni che ti offriamo, tu stesso ce li hai dati, trasformali. Noi non possiamo dare se non quello che abbiamo ricevuto. Per questo Paolo deve insistere sul fatto che il marito dà, la sposa riceve. E allora dice: amate come ha dato se stessa, hanno il dovere di amare e devono nutrire, avere cura, come Cristo fa dalla Chiesa. Cioè l'insistenza sul marito come figura dirigente dipende in gran parte dal fatto che Paolo vuol farne, scusate se dico sempre Paolo, vuol farne un'immagine di Gesù Cristo e vuole a tutti i costi che si capisca che tutto riceviamo da Lui. Lui, solo Cristo dà e noi riceviamo soltanto. Allora, schematizzando, e direi non perché voglia fare una descrizione psicosociologica della natura del matrimonio, ma perché vuole forzare l'argomento a questa descrizione, presenta la moglie come colei che è passiva, cioè deve essere subordinata, viene santificata, viene purificata, viene resa bella, se la presenta davanti. Effettivamente qui c'è una moglie oggetto, c'è poco da fare, bisogna riconoscerlo. È capo della moglie, la Chiesa è sottomessa e il marito la rende santa, purificandola per presentare a se stesso, gloriosa, senza macchia, deruga. Il marito ama la moglie come parte del suo corpo e si dimentica di dire che la moglie ama il marito come parte, cosa che invece diceva Paolo a Corinti: la moglie, il corpo non è padrona, ma è il marito. Ma perché l'intento è quello di presentare, di servirsi dell'analogia matrimoniale per collegarla a Gesù Cristo, rispettando, direi, non tanto la realtà, la descrizione della completezza umana dei rapporti uomo-donna del matrimonio, quanto piuttosto primato di Cristo nei confronti dell'umanità. Tenendo però conto anche che nella lingua popolare di cui parlavo prima, e qui ci sono testimonianze degli scrittori greci e romani, l'idea del matrimonio che era allora universalmente diffusa era proprio questa. Cioè il vero marito, il vero padre di famiglia, è colui il quale dà tutto il possibile alla sua sposa perché viva splendidamente. Cioè l'ideale, e qui di nuovo Paolo si rifà alla famiglia ricca, l'ideale è il marito che, come del resto si vede a Ercolano e a Pompei, prepara per la sua sposa una stanza bellissima, mantiene le ancelle che la servono, le procura vestiti, profumi, ricami, la sua sposa non fa niente, non lavora, vive come la principessa, è adorata, esaltata, ecco l'immagine. È chiaro che è un'immagine, se volete, artificiale, legata alla cultura del tempo, però quello che va apprezzato in questo testo è questa sovrapposizione di un modello di matrimonio adattato a una finalità teologica. Quindi c'è qualche forzatura, ma la forzatura viene perdonata perché Paolo, ripeto, vuole dire: il rapporto di Dio con noi è come quello di un matrimonio di sogno, come voi greci e romani lo immaginate. Questo è l'intento di questo testo. Dove il marito adora la sua moglie, la riempie di tutto, e lei, contenta, riceve tutto dal marito. Adesso il modello è cambiato, è molto cambiato, ma però in qualche signora di una certa età e anche in qualche ingenua fanciulla il principe azzurro rimane ancora come modello. Questo è il modello. Paolo non sta parlando del modello reale, si lascia prendere la mano per dire: questo matrimonio che possiamo descrivere poeticamente, come farebbe un poeta lirico, e ripeto, abbiamo testi, sia nella letteratura filosofica, sia nella letteratura poetica, il Catullo assomiglia un po' di più all'amante moderno celentano, infatti ha i 100.000 baci, ma ci sono anche altri scrittori. Direi che già la casa come la immagina Virgilio è di questo genere, dove la zona del cineceo, la zona delle donne, non è l'arem, ma è la zona dove sono protagoniste, cantano, danzano, hanno affreschi sulle pareti, vengono adorate, coccolate, viziate. Paolo non può dire viziate, deve dire santificate. Quello che conta è semplicemente l'intenzione dell'autore di creare questa immagine di fronte. Da questo i teologi e la Chiesa hanno ricavato la profonda conclusione che prima si parte dal matrimonio, lo si idealizza e se ne fa un'immagine di Cristo. Il matrimonio mi serve per comprendere l'amore di Cristo. Poi, quando sono arrivato lì, mi fermo a guardare l'amore di Cristo e mi rendo conto che è ancora di più di quello che io ho tentato di descrivere con l'immagine del matrimonio. È dedizione totale, perdono, è quello che dicevamo prima nella lettera agli Efesini, ha dato la sua vita fino alla morte. E la Chiesa è la ricezione totale di questi doni che riceve tutta la vita da Cristo. Quando sono arrivato a questa immagine, da quella ridiscendo al matrimonio. Il matrimonio mi è servito per ingrandire l'immagine dell'amore di Cristo per la Chiesa e adesso l'immagine dell'amore di Cristo per la Chiesa mi diventa un modello che immagino di poter trasferire e cerco di trasferire nel matrimonio umano. Paolo non completa il discorso, si limita a dire subordinate e sottomesse, tranne là dove dice, in questo modo il matrimonio diventa il prototipo di ogni forma di amore, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Quando noi leggiamo la frase evangelica, ama il prossimo tuo come te stesso, a che cosa pensiamo? Se fossimo veramente lettori della scrittura dovremmo dire la prima cosa a cui devo pensare è la vita matrimoniale. Dov'è che si realizza la parola ama il tuo prossimo come te stesso? Non tanto nell'amore del fratello, dello schiavo, dello straniero, dell'emigrato, anche se bisogna amare anche loro. Il vero prototipo è la famiglia, è quello che anche il vescovo Cremona continua a dire. È il frutto di questo testo. Cioè, parto dal matrimonio. Il matrimonio mi aiuta a capire con esempi umani come ci ha amato Cristo. Poi mi ricordo che Gesù ha detto: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e il prossimo, come un marito ama la moglie, e una moglie ama il marito. Quando le cose raggiungono il vertice della santificazione e della purezza. Allora da questo la Chiesa ha dedotto che il matrimonio cristiano può diventare una realizzazione, una specie di modello visibile che si può incontrare per la strada o andando in casa a trovare una coppia, perché i due sposi si sforzano di imitare l'un l'altro questa mutua dedizione, sgombrando, cercando di eliminare ogni ostacolo, in una purezza totale di dedizione, alla quale anche l'armonia sessuale certo contribuisce, ma che eventualmente può essere sostituita da un supplemento di affetto quando questa per varie ragioni non funzionasse al meglio, perché aspirano a questa mutua identificazione. Non c'è più differenza tra me e te, come dice la Genesi, siamo diventati un'unica realtà umana. Ecco, però lo schema per valorizzare questo testo è, ripeto, partire dalla cultura in cui il testo è nato, dall'intenzione di farne un modello di Cristo seguendo la tradizione biblica. Arrivati al modello Cristo si ridiscende. Per cui prima il matrimonio si ribalta su Cristo, una volta arrivati a Cristo, l'ideale di Cristo si ribalta nel matrimonio e il matrimonio diventa il luogo in cui può diventare evidente come si può concretizzare la famosa regola d'oro, questa volta, cioè il precetto, ama il prossimo tuo come te stesso. Il come te stesso lo capisce il marito con la moglie quando diventa una sola carne nell'atto sessuale. Non per dire che ci deve essere erotismo, anche ma diciamo sciocchezze, ma perché in quel momento lui capisce cosa significa apprezzare l'altra persona addirittura ancor più di me, perché io da lei sono attratto, da lui sono attratto e mi fondo con quello. Questo livello di amore evidentemente non è possibile in altri ambiti. Ma quando il cristiano lo sperimenta nel matrimonio, capisce cosa vuol dire il binomio, è parallelo all'amore di Dio. Perché infatti diventa immagine dell'amore di Cristo e da amore di Cristo diventa, più che immagine, diventa ideale che può ispirare la convivenza matrimoniale e migliorarla. Lo fa fatica stasera. Lunedì prossimo vi mando all'inferno, è più facile. Si va in discesa. Se volete dire qualcosa, però è tardi, quindi.
Illuminante e
semplice. Ha semplificato
molto
il cattivo. Beh, io la ringrazio, le do un bacio spirituale. Grazie. Non è così. Bacio santo. Forse è meglio che chiudiamo. Se qualcuno avesse qualche domanda che ha tanto piacere fare, o me la fa il corridoio o la rimandiamo la volta prossima, dove spero di far presto, appunto, per quanto anche lì ci sono tante cose complicate. Si alzano tutti, hanno seguito il primo
assunto. Il prossimo non riassumi più le volte precedenti e anche poi
vero anche questo. Questa volta non posso più riassumerle perché non c'entrano più, hai ragione.